Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto martedì 14 maggio 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di Via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema il contrasto alle discriminazioni, la tratta ed il grave sfruttamento. Presentati dal direttore Padre Luciano Larivera della Compagnia di Gesù, ospiti Alberto Guariso, avvocato giuslavorista ASGI, Daniela Mannu, referente per il progetto antitratta Friuli Venezia Giulia e per il Comitato per i diritti civili delle prostitute. Parte conclusiva.
Buonasera a tutti, benvenuti a questo sesto appuntamento. Vi presento subito Alberto Guariso, avvocato, giuslavorista e membro dell'ASGI. Grazie ancora di essere qui con noi. A lei la parola.
Grazie mille di questa possibilità. Il mio tentativo è quello di riflettere, credo nel titolo sia stata inserita la parola discriminazione, ma tanto intesa nel senso di avversione nei confronti degli stranieri, che è un problema serissimo, il problema del razzismo, ma più ampiamente il tema dell'uguaglianza, cioè il tema di come stanno, come vivono oggi e quale posto viene riservato ai 5 milioni e 100 mila stranieri che vivono in Italia, perché come sapete i giornalisti per necessità, per pressione mediatica create a loro stessi, spesso dedicano la loro attenzione soprattutto agli sbarchi, alla situazione delle frontiere, che è importantissima, a volte lo fanno correttamente, altre volte meno, però dobbiamo sempre avere presente che la questione immigrazione è soprattutto anche la questione dei 5 milioni e 100 mila persone che sono in Italia da spesso da molto tempo. Io faccio sempre in questi incontri la domandina: secondo voi, scusate la banalità, secondo voi qual è la percentuale, quindi la faccio anche adesso, di persone, ma qui voi siete tutti esperti quindi la risposta la saprete, qual è la percentuale di tra questi 5 milioni e 100 mila? Ci sono 3 milioni e mezzo di cittadini extra UE, i quali o hanno un permesso temporaneo o hanno un permesso a tempo indeterminato, che quindi li avvia un percorso di stabilizzazione definitiva in Italia. Qual è la percentuale di persone che hanno un permesso a tempo indeterminato, cioè non devono fare la coda in questura per il rinnovo, permesso di lungo soggiorno, quello che si ottiene avendo almeno 5 anni di residenza, reddito minimo, il test di lingua italiana? Qual è la percentuale? È il 60%. 60% degli stranieri extra UE sono qui con un percorso di vita stabile, non possono praticamente essere espulsi se non in caso di gravi reati, sono qui. E ci sono anche altri dati. E quanti sono le cittadinanze che con questa legge del cavolo che abbiamo così faticosa per arrivare alla cittadinanza sono state attribuite nel 2022 o 23, non mi ricordo. Non mi faccio più la domanda, perché uno penserà poco, perché giustamente io già fra tutti ci battiamo contro questa legge così faticosa per prendere la cittadinanza, però pur con questa legge del cavolo sono 200.000, quindi 200.000 persone su 3 milioni e mezzo non sono poche, in un anno che sono transitate, vuol dire che voi erano nate qui, che hanno compiuto 18 anni, avete fatto una cosa sulla cittadinanza immagino, hanno compiuto i 18 anni eccetera eccetera, quindi l'immigrazione di cui dobbiamo parlare è anche questa, e dobbiamo chiederci: queste persone che sono qui con questo percorso così stabile hanno una possibilità di considerarsi parte veramente della nostra collettività perché sono trattati in maniera uguale? Qual è il problema dell'uguaglianza di queste persone? C'è un problema di questo genere? Molti diranno, no, anzi, sono privilegiati questi qui. Allora anche qui, scusate se parto dai numeri, ma è sempre importante. Dati Istat, Istat, presidente Blanciardo, fino a poco ne fa nominato dalla Lega, quindi proprio un istituto che oltre ad essere pubblico è proprio anche, però bravissima persona, professore, uno statistico famoso, penso, però insomma è un ente che non può porre dubbi. Qual è la percentuale di famiglie con tutti i componenti stranieri che sta al di sotto della soglia di povertà. E qual è la percentuale di famiglie italiane al di sotto della soglia di povertà? Non faccio la domanda perché è impossibile indovinare. Però l'Istat ci dice che il primo dato è il 33%, il secondo è il 7%. Cioè una famiglia straniera ogni tre, cioè è un terzo, una famiglia straniera ogni tre è al di sotto della soglia di povertà assoluta. Non so se sapete che ci sono negli statistici, ma poi, cioè, la soglia di povertà assoluta e relativa, quella assoluta è quella di chi non ha modo di sostentarsi nemmeno rispetto ai bisogni essenziali della persona. 33%, gli italiani 7%. Dopo uno dice, graduatorie, case popolari, sono tutti stranieri, e il reddito di cittadinanza è andato anche agli stranieri. Cioè, ma i dati sono questi. Allora, ci facciamo carico di questo problema o pensiamo che sia bene così perché sono ospiti e quindi non possono avere gli stessi diritti di uguaglianza e gli stessi diritti sociali che hanno gli altri? Nel 2015, proprio come ASGI, avevamo sollevato un problema del mancato accesso degli stranieri al servizio civile. Siamo andati a finire alla Corte Costituzionale, la quale ha fatto una bella sentenza dicendo: perché esclude gli stranieri? Perché difendere la patria è compito solo dei cittadini, ma non è un ragionamento giusto, ha detto la Corte al legislatore, non è giusto in base alla nostra Costituzione, l'articolo 2 e 3, perché esiste anche una seconda cittadinanza, l'ha chiamata proprio così, data da chi riceve diritti e restituisce doveri, questa mi sembra una frase molto significativa, riceve diritti e restituisce doveri partecipando di una comunità che sta su un territorio. Allora, questa, se discuteremo, avete discusso in altre sedi, della prima cittadinanza, ma questa seconda cittadinanza gliela vogliamo dare o ci va bene il 33, il 7%? Questa domanda nel dibattito politico non c'è. Questo è il problema che dobbiamo porci. Il punto di partenza è in che misura ci vogliamo occupare dell'uguaglianza, perché sarebbe facile dire, vabbè, c'è l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Uno si ferma subito e dice, ahi, c'è scritto i cittadini, ma la Corte Costituzionale ha detto in moltissimi casi, l'ultima volta nel 2022, parlando di una norma inventata dal nostro amico Salvini, che aveva escluso la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe, proprio in quella sentenza del 2022, quindi recente, ha richiamato tutto il suo convincimento consolidato che quella parola cittadini si riferisce ai consociati, cioè a chi sta insieme sul territorio, a chi è titolare di quella seconda cittadinanza, non ai cittadini in senso giuridico. E ce l'ha detto la Corte, vuol dire che la nostra Costituzione è così, non è che è l'opinione di un giudice, quindi dobbiamo prenderne atto. Allora, è facile dire, siamo tutti uguali, però in realtà essere tutti uguali non è così, perché poi la cittadinanza ha un suo peso, ha una sua rilevanza, non solo per votare per i diritti politici, ma la cittadinanza crea, nella storia, che ci piaccia o meno, crea delle differenze. Il problema è che il nostro ordinamento ne crea troppe. E certo, troveremo adesso man mano anche tutta una serie di norme che invece, oltre all'articolo 3, ci dicono no, siamo uguali. Circola nell'ordinamento, da quando c'è la stagione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dei diritti umani, c'è l'idea che le persone siano portatori di un insieme di diritti che non gli sono dati dallo Stato, che fanno parte della persona e che quindi ciascuno porta con sé quando attraversa un confine. Non è che se lo attraversa deve aspettare che lo Stato che lo ospita gli dia qualcosa. C'è un gruppo, un pacchetto, un bagaglino di diritti che attengono alla persona stessa e che ciascuno, come fosse un fagottino, porta con sé se si muove sulla faccia della terra. Però il problema è cosa c'è in questo fagottino, solo i diritti fondamentali, tutti i diritti, qualcuno, quelli più importanti, e lì comincia la discussione. Allora la cosa più semplice è il piccolo Vangelo dell'uguaglianza, è il nostro testo unico immigrazione, che andrebbe messo in tutti gli uffici pubblici di fianco alla foto del Presidente della Repubblica. Il testo unico immigrazione vuol dire legge turco-napolitana 1998. Questo qui rimane davvero un vangelo dell'uguaglianza fondamentale, perché è una roba moderata, non è niente di estremista, però dice le cose fondamentali. Cioè il comma 1 dice allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona, comunque presente vuol dire anche irregolare. Allora è il fagottino che vi dicevo prima, no? Il fagottino attiene alla persona e la persona ce l'ha comunque, che abbia chiesto il permesso o che non abbia chiesto. Allora il problema che abbiamo è definire questo fagottino. Sicuramente c'è dentro, fare solo un esempio, il diritto dei minori di accedere alla scuola dell'obbligo, come sappiamo, indipendentemente dalla regolarità dei genitori, il minore ha diritto ad accedere alla scuola dell'obbligo, il diritto alla salute entro certi limiti, il famoso STP, cioè straniero temporaneamente presente, l'autorizzazione che consente di accedere alle cure più urgenti, ancorché continuative, è espressione di questo principio, diritti fondamentali della persona. Però ne possiamo aggiungere o restringere a seconda delle scelte politiche che facciamo. Però abbiamo un faro, che è questo qui. Secondo punto, lo straniero regolarmente presente gode dei diritti civili attribuiti all'italiano, salvo che le convenzioni nazionali al presente testo unico dispongano diversamente. Cosa vuol dire? Che c'è un diritto all'uguaglianza più ampio. Tutti i diritti civili, che secondo alcuni comprendono anche i diritti sociali, e direi sì che ci possono stare, se no sono appunto il diritto di iscrizione all'anagrafe, il diritto di partecipare alla vita collettiva, il diritto di accedere, di proporre una domanda per essere assunto in un... cioè di svolgere attività contrattuale, stipulare un contratto di affitto, di lavoro, eccetera, eccetera. Quello è sicuramente un diritto civile, salvo che non si è disposto diversamente. Qui dice il testo unico, ma in realtà qualunque legge può disporre diversamente, il testo unico è una legge, quindi se c'è un'altra legge successiva che introduca delle differenze, le può cambiare, difatti adesso vedremo delle differenze stabilite per legge. Però la regola è che generale è che se io sono regolarmente soggiornante sono uguale. Cioè, non è una cosa da poco, Il principio generale è l'uguaglianza. Non sui diritti fondamentali, su tutto. Quindi i comuni, quando si mettono lì a studiare, faccio la tal prestazione, la tal organizzazione, a che regola mi devo attenere? Ti devi attenere all'articolo 2,2, che se non c'è una legge che dispone, legge regionale o nazionale, che dispone diversamente, tu nell'attività amministrativa devi trattare tutto in maniera uguale. Sembra una roba così semplice e invece poi non lo è nella pratica e poi non lo è neanche perché ci sono molte, dispongono diversamente, molte eccezioni per legge, allora bisogna vedere se sono coerenti con la Costituzione o con le altre norme comunitarie. Che cosa dobbiamo andare necessariamente? Beh, per esempio questa qui, che poi troverete se avete la pazienza di guardare le mail, era la sentenza che vi dicevo sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto appunto all'iscrizione, riconoscendo l'iscrizione all'anagrafe, ha fatto proprio l'esempio della carta d'identità, bellissimo, dice che non avere la carta d'identità è espressione di uno stigma sociale. Brava. No? Cioè, una cosa che uno può dire, usa un altro documento, no? Invece l'ha considerato proprio un'espressione di essere messo ai margini della comunità. Invece, se ho diritto di stare qui perché sono un richiedente asilo, ho diritto anche a partecipare alla vita collettiva, a sentirmene parte, anche avendo una carta d'identità che attesta che io sono parte di una realtà comunale, di un territorio. Allora, vediamo. Per farla più breve, alcune di queste casi in cui la legge interviene e dispone diversamente, come abbiamo visto nell'articolo 2. Però perché mi è saltato qualcosa? Ah, perché sto sbagliando a girarlo, ecco. Sì. Allora, scusate, non capivo dove erano finiti. Ci sono anche altri commi importanti, che il comma 3 che ribadisce la piena parità ma riferendola essenzialmente ai lavoratori, in realtà non sarebbe neanche necessario, perché anche sul lavoro uno è titolare di diritti civili, ma meglio ancora in attuazione di una convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, conferma che il lavoratore, in quanto regolarmente soggiornante, ha diritto alla parità di trattamento e alla piena uguaglianza di diritti. E poi c'è anche un comma 5 che dice ancora una volta che ho diritto alla parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Quindi la legge potrebbe derogare, però anche qui devo poter accedere alla sanità, ai servizi civici, in condizioni di parità. Vediamo invece appunto alcuni casi in cui tutto questo, che è il nostro piccolo vangelo dell'uguaglianza, non funziona. E partiamo dalla casa. Quali sono i problemi che si pongono nella casa? Si pone un problema che, ahimè, deriva dalla legge del 98, che dovrebbe essere una legge buona, ma... il primo problema che si pone è questo qui, che nell'articolo 40,6 c'è un caso di disuguaglianza clamorosa, e cioè dice: gli stranieri possono accedere agli alloggi popolari a condizione che siano o titolari del permesso di lungo periodo, cioè il famoso 60%, quindi un permesso di lungo periodo, vado lì, mi iscrivo come l'italiano, vado in graduatoria, oppure titolare del permesso biennale che svolge una regolare attività lavorativa subordinata autonoma. Quindi, primo, chi ha il permesso annuale non può iscriversi alle graduatorie per le case popolari. Secondo, se ho anche il permesso biennale e non lavoro, non posso iscrivermi. Adesso mi piacerebbe telefonare alla signora Turco per chiedere: ma come vi è venuto in mente di fare una norma del genere? Cioè, l'italiano che non lavora può iscriversi alle graduatorie, lo straniero con permesso biennale che non lavora non può iscriversi. Adesso, finora, questa norma è lì dal 98, finora, secondo me, se non ho capito male, perché non è possibile che in 26 anni non ci sia stato contenzioso su questa cosa che abbiamo avviato adesso in varie regioni, eccetera. Però è una roba talmente assurda che probabilmente, immagino, i comuni l'hanno applicata con un po' di flessibilità e quindi forse non ha avuto i suoi riscontri così, i suoi effetti così dirompenti. Però voi capite che è un caso di deroga al principio dell'uguaglianza previsto da una legge nazionale, che a mio avviso potrebbe essere in contrasto o col principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, perché è illogico, oppure potrebbe essere in contrasto anche con un'altra cosa che comincio così a introdurre rapidamente, con una direttiva europea che è stata fatta nel 2011, la numero 98 del 2011, che è espressione di quelle scelte che ha fatto l'Unione Europea, che curiosamente sono molto più avanzate o abbastanza più avanzate di quelle dell'Italia dal punto di vista di cui stiamo parlando, cioè quello dell'uguaglianza. Perché l'Unione Europea ha questo strano atteggiamento che sui confini esterni, non è neanche il caso di parlarne, sapete, no? Cosa sta succedendo, è inutile che mi si fermi. Sulla condizione dei regolarmente soggiornanti è molto favorevole invece a un trattamento uguale rispetto ai cittadini dello Stato ospitante e omogeneo tra i vari Stati. Perché è ovvio che il fatto che non ci sia dumping, cioè differenze tra uno Stato e l'altro, e che le persone si possano muovere e essere anche attratte nell'Europa che invecchia dall'idea di un trattamento uguale a quello dei cittadini, è un'idea che l'Europa persegue. Per cui ha fatto, per esempio, questa direttiva del 98 del 2011, che prescrive all'articolo 12 una serie di campi nei quali tutti coloro che hanno un permesso che consente di lavorare, non che lavorano, che consente di lavorare, cioè permesso per lavoro o permesso per famiglia, alla fine sono questi due qui, hanno diritto alla parità di trattamento in una serie di campi, tra cui l'accesso all'alloggio. Quindi tutti quelli che hanno un permesso per lavoro o per famiglia, in base a una direttiva europea, devono poter accedere in condizioni di parità. All'italiano non chiedi di lavorare, neanche a me puoi chiedere di lavorare. È un tipico caso di norma nazionale, chiamiamola discriminatoria, in contrasto con una norma dell'Unione che prevale su quella nazionale, che dovrebbe essere cancellata. Vedremo se lo faranno, cosa diranno i giudici. Un secondo problema di abitazione, i famosi requisiti di pregressa residenza nella regione per accedere alle case popolari. Tutte le regioni tranquillamente avevano messo, tutte quelle del nord, nel sud nessun problema non si è mai posto, avevano messo sto requisito di 5 anni di residenza minimo nella regione per accedere alle case popolari. Se non sbaglio in Friuli sono 4, se non ricordo male, forse lo sapete meglio di me, giusto? Sono 4. O 5, o 4 o 5, non mi ricordo più. Siamo andati alla Corte Costituzionale a dire, ma scusate, ma se uno che ha meno bisogno, ma che è qui da 5 anni, può accedere a un diritto fondamentale come quello della casa, è possibile che uno che ha più bisogno, perché c'ha il figlio disabile, stanno in 10 in un alloggio piccolo, gli piove dentro, hanno tutte le disgrazie del mondo e non è qui da meno di 5 anni e non può accedere al diritto alla casa? È assurdo, non ha proprio senso questo mettere una barriera che prescinde completamente dalla valutazione del bisogno. Beh, la Corte Costituzionale, che non è che siano dei bolscevichi, cioè sono molto prudenti, ha cominciato il 2020 a bastonare tutte le regioni dicendo non puoi farlo. Non siamo ancora arrivati in Friuli, bisognerà che ci arriviamo, perché sono avanzate solo 3 regioni, il Friuli, l'Umbria e il Piemonte, ma è già pendente alla Corte Costituzionale. Lombardia, Liguria, la Toscana è l'unica che, arrivata alla prima sentenza, si è adeguata da sola, senza bisogno di fare cause. Lombardia, Liguria e Veneto, quindi i vostri cugini qua vicino, la Corte l'ha annullato. Quindi non si può più mettere una barriera basata sugli anni di residenza. L'eccezione delle regioni, come sapete, ma noi dobbiamo privilegiare i nostri, quelli che sono radicati nel territorio. No, ha detto no, non si può. Tu devi fare le prestazioni sociali basate sul bisogno, sulla valutazione del bisogno. Non solo, ma in conseguenza di questa, un effetto a ricaduta di questa impostazione è stato quello che ha dichiarato incostituzionale persino una legge che non solo metteva delle barriere all'ingresso, ma attribuiva un eccesso di valorizzazione alla presenza pregressa sul territorio. Cioè, parole povere, se sei qui da 20 anni ti do 10 punti, ma se hai tutte le disgrazie del mondo te ne do 5, per intendere, detto in parole povere. E ha detto a una regione, le Marche, che l'aveva messo in una legge, ha detto non si può fare neanche quello, non solo non puoi mettere una barriera d'ingresso 5 anni se non sei escluso, ma non puoi nemmeno far finta di ammettere tutti e poi valorizzare a tal punto la residenza pregressa che escludi le persone che, perché finiscono sotto in graduatoria, le persone che sono qui da meno anni. Questa cosa perché rileva per gli stranieri? Anche qui ci aiuta l'Istat, perché gli stranieri, come tutte le persone che sono più povere, si spostano di più. E non è che sia difficile da capire, se una persona ha più bisogno non sta lì fermo aspettare che gli piova dal cielo o una qualche prestazione sociale, si sposta, no, alla ricerca di condizioni migliori. E quindi tutte le statistiche del mondo dicono che gli stranieri e in generale i più poveri si spostano di più e quindi fanno più fatica a maturare un requisito di lungo residenza e quindi fanno più fatica a avere la risposta a quel bisogno che invece dovrebbe essere in cima alle graduatorie. E ultima questione, questa qui proprio della vostra regione, è quella della impossidenza planetaria, che è un'altra cosa che a me mi fa venire il fungo, perché è una di quelle cose che non si capisce perché si creino e che poi restano lì depositate per anni e non riusciamo a discutere con calma e dire ma siete sicuri che questa roba qui ha senso? Cioè l'impossidenza vuol dire quelle norme regionali che dicono per poter avere una casa popolare tu non devi avere una casa in Italia. Le vecchie leggi erano così, devi avere una casa in Italia. Però se c'hai una casa a Messina non ha molto senso di tornare a Messina, però è anche comprensibile, insomma. E a un certo punto nella fase berlusconiana, negli anni quelli di non mi ricordo, tutti hanno cominciato a inserire invece in nessuna parte del mondo. Cioè, ma se io ho una casa in Bangladesh è possibile che me la calcolerai come reddito, eh? Non è che voglio dire che non viene calcolata, ho un reddito a casa in Bangladesh, vuol dire che sono ricco e non ho le case a popolare, benissimo, ma mi vuoi impedire in assoluto, se io sono qui da povero, di accedere a una casa popolare se ho una casa in Bangladesh? Invece no, sta regola c'è dappertutto, dappertutto, e la Corte Costituzionale non l'ha ancora scalfita. Ha detto che bisogna che sia una casa dalla quale si può ricavare, lo leggete lì, una utilità comparabile, quindi probabilmente se sta nel deserto del Sudan non si può, però la clausola per adesso è sempre rimasta lì. Problema si è creato qui in Friuli quando la legge regionale invece ha detto non solo non devi averla, ma devi anche portarmi documenti del Sudan che attestano che tu quella casa, che tu in Sudan non hai nessuna casa. E lì tutta la questione dei documenti, alla fine sono arrivati cause e mica cause, tutti i giudici hanno dato ragione al diritto alla parità di trattamento anche documentale degli stranieri, alla fine siamo arrivati alla Corte Costituzionale un mese fa, che con la sentenza 15 del 2024 ha detto è incostituzionale chiedere documenti diversi allo straniero rispetto all'italiano. E voi direte, cioè non voi, quegli altri dicono, se è lo straniero è probabile che abbia una casa là e l'italiano no, ma la Corte giustamente ha detto ma qui il requisito è non avere una casa in nessuna parte del mondo, quindi la probabilità che ce l'abbia un italiano o uno straniero è lo stesso, anche un italiano può avere una casa in Francia, in Germania o anche in Bangladesh. L'assurdità di quella situazione era che il bengalese, una volta che diventava cittadino italiano, pam, non gli chiedevano più niente. C'è una logica in questo, improvvisamente assurgeva nella cosa degli italiani, quindi anche se aveva abitato per 20 anni là non gli chiedevano più niente. Vabbè, quindi queste quattro cose sono queste cose che si possono risolvere, che si possono affrontare, quindi l'essere permesso biennale e l'attività lavorativa, più complicato perché non ancora deciso, i 5 anni di residenza, il sovracalcolo della residenza pregressa nell'attribuzione dei punteggi, i documenti aggiuntivi per accedere alle case. Vedete che l'uguaglianza dell'articolo 2 è qui ha un sacco di ostacoli. Vi faccio solo un altro esempio, quello del reddito di cittadinanza e dell'assegno di inclusione che c'è adesso. Perché uno dice, se sono veri quei dati là, 33%, 7%, bisogna che se facciamo una prestazione nei confronti dei poveri, la facciamo soprattutto tenendo conto di questa differenza percentuale, quindi a favore degli stranieri. E invece non è andata così. Ricorderete, non è andata così quando è stato fatto il reddito di cittadinanza e non è così attualmente con l'assegno di inclusione e il supporto per l'inclusione lavorativa. Molto brevemente, quali sono stati i problemi che si sono posti? Che nel reddito di cittadinanza hanno inserito quei due requisiti molto ostici per gli stranieri, 10 anni di residenza e il permesso di lungo periodo, quindi il famoso 60% accede, tutti quelli che hanno un altro permesso non accedono, salvo quelli che hanno la protezione internazionale, che l'INPS aveva già incluso, ma già ottenuta, e la protezione internazionale, non la protezione nazionale, quindi la protezione speciale e così via. Il risultato di tutti quegli anni, sono tre, di vigenza del reddito di cittadinanza, che la percentuale di stranieri che accedevano al reddito di cittadinanza era, stranieri compresi comunitari, del 9%, quindi più o meno quasi uguale alla percentuale degli stranieri che ci sono in Italia, non per i 5 milioni e mezzo su 50, su quasi 60 milioni, sono appunto il 9%, quindi vuol dire che la prevalenza di poveri tra gli stranieri non ha avuto nessuna considerazione. Forse, ma poi me lo dite se c'è un attimo, forse avete avuto esperienza di quelli che hanno fatto la domanda senza avere 10 anni, hanno avuto il reddito di cittadinanza e si sono visti chiedere indietro le somme. Qualcuno ha avuto questa esperienza, che è molto diffusa, perché molti hanno avuto questa situazione. Faccio la domanda, mi pagano, dopo 2 anni l'INPS scopriva che non erano residenti e gli chiedeva indietro anche 5, 6, 7, 8 mila euro di reddito di cittadinanza percepito. Vabbè, nessuno ha avuto il problema, meglio così. Vi dico solo che ci sono delle cose da fare nel caso mi telefonate, mi mettete in contatto. Ci sono, perché il 21 maggio, tra una settimana, la Corte Costituzionale deciderà sulla questione dei 10 anni di residenza. A febbraio è finito, al 31 dicembre dell'anno scorso è finito il reddito di cittadinanza, hanno fatto l'assegno di inclusione e hanno detto: mettiamo le cose un po' in regola. Per niente, hanno ridotto, siccome c'era pendente questo giudizio alla Corte Costituzionale e anche alla Corte Europea, hanno ridotto i 10 anni a 5, e vabbè, quindi qualcuno in più è entrato. Hanno lasciato però il requisito del permesso di lungo periodo. Quindi vuol dire c'è il 40% degli stranieri che, se sono in quelle condizioni di povertà assoluta, non hanno nessun sostegno contro la povertà. Hanno l'assegno unico universale, cosiddetto, che è quello che serve per chi ha un figlio, e quello ce l'hanno tutti. Praticamente questa è una buona notizia, ce l'hanno tutti i permessi di soggiorno e sono importi non indifferenti. Quindi un sostegno alla famiglia generalizzato c'è, ma una cosa di contrasto alla povertà per il 40% degli stranieri privi di permessi di lungo periodo non c'è. È una cosa assurda. E la Corte Costituzionale ha fatto passare questa cosa perché ha detto: vabbè, ma siccome lì bisogna partecipare ai corsi di formazione, dare la disponibilità al lavoro, eccetera, è logico che si chieda un permesso a tempo indeterminato, cioè che lo Stato sia sicuro che tu tra 2 anni non te ne vai. Beh, ma a parte che anche uno che ha permesso a tempo indeterminato se ne può andare. Ma il problema è comunque, al di là di quello che ha detto la Corte, il problema è che comunque è che quelle persone lì sono probabilmente quelle che non hanno mai avuto reddito per passare nel lungo periodo, che lavorano nei lavori più precari perché hanno un permesso appunto a termine, che probabilmente non hanno nemmeno l'alloggio idoneo, che è l'altro requisito per avere il permesso in lungo periodo, sono le persone più povere. E vanno via quando per gli scade il permesso? Ma i dati vi dicono forse che c'è un movimento verso l'esterno degli stranieri? No? Conoscete qualcuno che è andato via? Qualcuno? Pochissimi. Quindi anche chi ha il permesso biennale lo rinnova e sta sempre qui in attesa di ottenere quello a tempo indeterminato. E allora ha senso che non ci occupiamo per niente della situazione di queste persone? Non ha veramente nessun senso rispetto all'articolo 3, all'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica rimuove gli ostacoli all'uguaglianza delle persone e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Allora bisognerebbe decidere che ci mettiamo un po' di razionalità, ci convinciamo che l'uguaglianza è una cosa utile per tutti, per lo Stato, per noi, per la coesione sociale, per vivere più serenamente, e togliamo tutti questi, vedete che sembrano sono cose piccole, però a me che capita poi di promuovere dei giudizi come avvocato a partire dalla condizione delle persone, vedo che la persona, prima di venire qui parlavo con una signora dell'Ucraina che per un motivo misterioso il vostro ATER continua a negargli l'accesso alle case popolari perché non ha i documenti dell'Ucraina. Ma qualcuno ha detto all'altra che c'è la guerra in Ucraina? Questa signora qui dovrebbe andare a prendere i documenti che attestano che in Ucraina non ha la casa. E gli abbiamo scritto: ma c'è la sentenza della Corte Costituzionale? No, non si applica perché lei era iscritta a una graduatoria che poi si è chiusa e quindi non possiamo più farci niente. Cioè, sono piccole cose, però sono storie personali, adesso con tutto rispetto, tanto non dico no, la signora sta in un magazzino con un materasso per terra e guadagna 4.000 euro all'anno. Dove va questa persona? Ci sono storie di persone che veramente fanno soffrire, soprattutto per l'illogicità di questa esclusione. No, dobbiamo metterci lì con calma, raccogliere tutte le informazioni, perché vedete che ci sono cavilli legali, cavilli in senso buono, che si possono sempre sollevare, tenerci in contatto, fare rete, scambiarci le informazioni e vedere di contrastare queste forme di disuguaglianza e quindi di discriminazione.
Per chi non mi conosce, mi chiamo Daniela Mannu e coordino il progetto regionale Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la tratta. Da quest'anno inoltre abbiamo un altro progetto regionale che si occupa di accoglienza per persone vittime di sfruttamento lavorativo. Io sono una libera professionista, non sono una dipendente regionale, non sono neanche dipendente dei vari enti che partecipano all'attuazione di questi progetti. Il Friuli Venezia Giulia in rete contro la tratta è un progetto che viene finanziato dal 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Pari Opportunità. E gli enti attuatori sul territorio friulano sono iscritti alla seconda sezione del registro, che è una delle particolarità, insomma, ma sono il Comitato per i diritti civili delle prostitute a Trieste, la Caritas di Udine a Udine e la cooperativa Nuovi Vicini a Pordenone. Allora, sul territorio triestino il progetto viene conosciuto dal 2000 e io insieme ad Assunta Signorelli siamo le due persone che praticamente l'hanno scritto dal 2000 come progetto Stella Polare. Stella Polare fa parte della rete dei progetti regionali che si occupano storicamente di vittime di tratta. Cosa facciamo? Dal punto di vista operativo, noi siamo degli operatori sociali e delle operatrici sociali, prendiamo in carico le persone vittime di tratta. Sull'identificazione formale possiamo fare una discussione lunghissima su chi deve fare l'identificazione formale delle vittime di tratta e delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, ma sostanzialmente noi accogliamo le persone che sono impossibilitate a negoziare il proprio futuro, così come viene definito da Paola Degani la persona vittima di tratta, li accogliamo in percorsi di protezione, abbiamo delle case sparse sul territorio in cui vengono accolte le vittime, le accompagniamo in tutti quelli che sono i processi che portano la persona a emanciparsi dalla condizione di sfruttamento e a riprendere il proprio percorso migratorio. Che detta così sembra facile, ma facile non è. Quali sono i vettori con cui noi incontriamo le vittime? Ecco, una delle particolarità del progetto antitratta è che le segnalazioni al nostro servizio possono essere fatte da chiunque, ente pubblico, ente privato, persona fisica. E sotto, nelle palline sotto, voi vedete che abbiamo tutta una serie di vettori che possono essere le persone singole, le unità di strada, il numero verde antitratta, le forze dell'ordine, i servizi sociali del comune, chiunque chiami il nostro numero che è l'800-290-290 può essere messo in comunicazione con uno degli enti che si occupano di vittime di tratta e segnalare un caso. Sì, poi volevo fare un attimo un appunto sulla casa, no? La casa come bene fondamentale, come diritto fondamentale in questo momento è forse un po' il centro di tutti i fenomeni che noi incontriamo e che insistono sul nostro territorio regionale, perché l'impossibilità di accedere a una casa e a un posto sicuro mette le persone in una condizione di vulnerabilità che le porta molto spesso, nel nostro caso ovviamente lavoriamo su piccoli numeri e non sui grandi numeri dei flussi, ma sui piccoli numeri le persone che stiamo incontrando sono proprio persone che sono state escluse da qualsiasi percorso di inclusione, banalmente anche il CAS, che sono per strada, che non sanno dove andare a dormire e che vengono intercettate proprio per questa loro vulnerabilità da persone che poi le sfruttano anche dal punto di vista lavorativo. E non mi riferisco a donne vittime di sfruttamento sessuale, mi riferisco a uomini maturi, emancipati, che conoscono la propria condizione lavorativa, che molte volte conoscono anche l'italiano, ma che in una situazione di grave vulnerabilità, perché esclusi dal mercato del lavoro, perché esclusi da determinate condizioni, si ritrovano ad accettare condizioni inqualificabili di casa e di lavoro. No, anche con noi abbiamo persone che hanno anche persone lungo soggiornanti che si sono state escluse dal mercato del lavoro, si sono trovate per strada e sono state riciclate, mettiamolo così, plagiate e sono entrate in un sistema di lavoro che è altamente sfruttativo. Magari poi vi faccio qualche esempio, per cui la casa è un elemento fondamentale dei percorsi di inclusione per tutti, anche per chi è lungo soggiornante. Noi ci occupiamo di vittime di tratta, esiste un articolo che è l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione che dice che le persone che sono vittime di tratta, per cui che sono state prese, spostate contro la loro volontà da un territorio all'altro, sfruttate e minacciate, sostanzialmente hanno diritto a uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale nelle due modalità, con percorso giudiziario, quindi con una denuncia, o con percorso sociale senza denuncia. In Friuli Venezia Giulia è una delle poche regioni in cui tutti i due percorsi sono presenti, cioè le persone possono decidere o non decidere di denunciare e entrare nel nostro percorso di presa in carico e tutela. Comunque le fasi sono sostanzialmente il primo contatto, come vi dicevo, che può accadere attraverso tutti i canali, il processo di emersione e di identificazione. Su questo c'è una grande discussione su chi identifica la vittima di tratta, perché le forze dell'ordine e la magistratura dicono no, siamo noi che identifichiamo le persone vittime di tratta. Noi diciamo sì, ma noi ne vediamo di più, abbiamo più competenza di voi. E quindi anche l'operatore sociale, che non è un pubblico ufficiale, dovrebbe avere accesso alla possibilità di identificare le vittime di tratta. E poi vabbè, c'è tutto un processo amministrativo, perché ovviamente i progetti hanno una parte che riguarda la relazione con le persone, poi c'è tutto anche un processo amministrativo che deve essere messo in atto. Apriamo queste famose schede che riguardano le persone e che vengono, come dire, segnalate a un servizio nazionale, che è l'equivalente un po' del servizio centrale, per tutti coloro che accedono invece ai percorsi SAI. E poi c'è tutto il percorso che riguarda la presa in carico della persona. La presa in carico della persona dalla prima fase, che riguarda un periodo in cui la persona viene invitata a riflettere su quello che vuole fare nel proprio futuro, perché noi troviamo persone che sono state fortemente sfruttate in tutti gli ambiti, non solo quello sessuale. Anzi, segnalo che dal 2016 l'arrivo di donne nigeriane è calato in modo importante, e le persone che si avvicinano ai nostri progetti sono prevalentemente donne che provengono da altri paesi asiatici, ma in questo momento le persone che accedono sono moltissime volte uomini, molte volte arrivati attraverso la rotta balcanica, vittime di grave sfruttamento lavorativo nel percorso di durante il viaggio, qualunque sia il loro viaggio, che si arrivino a piedi dall'Asia centrale o che arrivino dai paesi degli Emirati Arabi, attraverso non solo la rotta balcanica ma anche attraverso il Mediterraneo. Insomma, il problema dello sfruttamento e del grave sfruttamento è il problema che noi affrontiamo durante il percorso, cioè nel nostro progetto. Allora, quando dico che noi prendiamo in accoglienza le persone, c'è la prima fase in cui invitiamo le persone a riflettere su quello che vogliono fare, qual è il loro percorso migratorio, come potrebbe diventare il loro percorso migratorio, se vogliono fermarsi in Italia, se vogliono andare in un altro paese, se erano venuti per fare la parrucchiera, il muratore, l'autista di camion, insomma, rimettere un po' in sesto quello che è il proprio percorso, e li accompagniamo in tutte quelle che sono le fasi, dall'apprendimento della lingua italiana, dalla formazione, all'inserimento sociale, lavorativo, all'inserimento abitativo, che anche per noi è un grosso problema. Un grosso problema perché una volta che le persone hanno fatto 18 mesi minimo di progetto e sono state accolte da noi, quando escono anche con un lavoro non trovano casa, né nel mercato privato né nel mercato pubblico. Questo è il grossissimo problema che tutti, penso anche le altre progettazioni, hanno sui vari territori, non solo friulano, non solo in Friuli Venezia Giulia, ma anche in tutta Italia, almeno in tutto il nord Italia. Ah sì, poi noi nel percorso antitratta abbiamo questa peculiarità. Allora, quando noi parliamo di tutela legale, non è solo una tutela amministrativa, li accompagniamo nelle varie fasi della richiesta del permesso di soggiorno, che non è solo articolo 18, perché noi abbiamo persone che vengono prese in carico anche come richiedenti asilo e anche come articolo 22. Ma c'è anche tutta la parte penale, per cui noi mettiamo a disposizione anche gli avvocati per tutto quello che è il percorso di denuncia rispetto agli sfruttamenti che sono stati subiti. Non è vero che non ci sono casi giudiziari. Noi qui in Friuli Venezia Giulia abbiamo seguito diversi casi e sono andati molte volte a buon fine. Ci sono state delle sentenze, almeno negli ultimi due anni, delle sentenze molto importanti che sono state seguite dai nostri avvocati, che sono comunque andate a sentenza. Per cui anche questa falsa retorica sul fatto che l'articolo 18 non produce più risultati su quello che è il tema della lotta alla criminalità organizzata, insomma, in questi tempi mi sento di dire che forse si è riaperto qualcosa anche dal punto di vista delle procure. Le procure hanno un'attenzione particolare rispetto alle questioni che riguardano il traffico di esseri umani, la tratta, ma soprattutto il grave sfruttamento lavorativo. Perché uno dei trend più importanti in questo momento a livello nazionale è proprio la tratta a scopo di grave sfruttamento lavorativo. Il piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento, che è stato promosso nel 2022 ed è già in scadenza, prevede quattro direttrici: la prevenzione, la persecuzione dei reati, ovviamente, la protezione delle vittime e la cooperazione. Noi ci inseriamo dal punto di vista operativo nell'asse 3, che è la protezione attraverso strumenti idonei a garantire, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle categorie vulnerabili, tutti i servizi di cui vi raccontavo prima, per cui l'accesso al lavoro, l'accesso alla formazione, l'accesso alla tutela legale e l'accesso a un abitare dignitoso e anche un lavoro dignitoso. Ecco, in Friuli Venezia Giulia noi abbiamo elaborato, proprio perché siamo sulla rotta balcanica, tutta una serie di indicatori che servono a identificare, e li abbiamo condivisi anche con le forze dell'ordine, quindi questo è un grosso lavoro che abbiamo fatto, gli indicatori di tratta che riguardano in modo specifico la nostra regione. Sostanzialmente nel nostro territorio, se vi posso fare un minimo di accenno alle storie tipo che noi incontriamo persone provenienti, come dicevo, dall'Asia, in questo momento donne nepalesi con una storia di servitù domestica, con persone che sono state sfruttate in ambito agricolo e industriale nelle varie rotte attraverso la Turchia, attraverso la Grecia o anche in altri territori, persone che hanno subito violenze fisiche e sessuali, persone che sono rimaste a lungo nei paesi terzi, per cui persone, abbiamo incontrato persone che ci hanno messo più di 10 anni ad arrivare dal Pakistan fino all'Italia, con forme di violenza psicologica, fisica e relazionale, ma anche istituzionale, come tutti noi sappiamo, molto importanti. Perché abbiamo declinato questi indicatori? Perché da molto tempo, dal 2016 in poi, ci viene chiesto di fare un lavoro di referral con la Commissione territoriale, il che vuol dire preparare e raccogliere le storie delle persone che sono state vittime di tratta o grave sfruttamento lavorativo, che fanno richiesta d'asilo e che vogliono ricevere un titolo di soggiorno, come uno status, con una modalità che riguarda il fatto di essere state vittime di tratta. Allora, il fatto di essere state vittime di tratta o di grave sfruttamento dà diritto a ricevere lo status indipendentemente dalla condizione del paese di origine. Voglio dire, se il Marocco è una zona di partenza sicura, il fatto di essere stati ridotti in schiavitù durante il percorso ti dà diritto lo stesso a ricevere lo status. E quindi noi facciamo tutto un lavoro per accompagnare le persone nel saper raccontare la propria storia, perché ci ritroviamo molte volte di fronte a delle persone che non sono neanche in grado di comprendere la condizione di sfruttamento che hanno subito. Quindi queste interviste sono finalizzate a far emergere questa parte della loro storia migratoria, proprio per ottenere e avere successo nell'ottenimento dei vari diritti a cui potrebbero accedere. Abbiamo accompagnato attraverso questo percorso anche moltissimi minori, per cui abbiamo strutturato una serie di indicatori che sono specifici e che riguardano soprattutto il nostro territorio. Devo dire che dal punto di vista operativo non abbiamo avuto uno o due dinieghi rispetto ai minori che abbiamo accompagnato in commissione. Abbiamo una presenza facciamo circa una trentina di interviste a progettazione, quindi all'anno circa, rispetto a queste situazioni. E quello che caratterizza sempre queste storie è ovviamente, è la mancanza di quello che caratterizza soprattutto le storie dei minori è comunque un percorso di partenza che in parte viene incentivato dalla famiglia, ma molte volte viene incentivato dalla famiglia proprio perché molti di questi ragazzini vengono venduti nei paesi di origine. Allora ci possiamo fare delle categorie mentali che inquadrano un po' queste persone. Ovviamente ogni storia è una storia a sé. Le partenze da determinate regioni sono un indicatore che le persone possono essere vendute, comprate e vendute. Gli indicatori comunque ci sono. Ma quello che riguarda soprattutto riguarda quello che volevo dire è che molte volte le persone che noi incontriamo ci raccontano di essere stati venduti soprattutto dai genitori, soprattutto dalle madri, ma soprattutto in quelle condizioni in cui i diritti delle donne nei paesi di partenza non sono assolutamente presi in considerazione. Noi ci raccontiamo Noi raccogliamo storie di persone che non hanno nessun diritto come donne nei paesi di origine, che nel momento in cui rimangono vedove non hanno accesso a nessun tipo di welfare, si devono fare carico di tutta la famiglia, di minori molto piccoli che vengono mandati via perché le famiglie non vogliono condividere i beni, di minori molto piccoli che vengono mandati via per pagare i debiti della famiglia, e soprattutto iniziamo a vedere molti minori che arrivano con i visti per lavoro all'interno del decreto flussi come maggiorenni, perché c'è un altro fenomeno da segnalare che è quello delle agenzie interinali di lavoro internazionali, agenzie di lavoro internazionale più o meno interinali comunque, che soprattutto nei paesi asiatici non sono colluse con le ambasciate dei vari paesi europei, ma soprattutto si fanno pagare delle somme ingenti che vanno dai 7.000 ai 17.000 euro per contratti di lavoro inesistenti in Italia. E quindi questa è una vera truffa. Su questo ci stiamo lavorando, su questo c'è un arrivo costante di persone ai nostri progetti. Quindi sulla questione dei visti italiani, del decreto flusso italiano, insomma, c'è molto da lavorare. Dall'estate dell'anno scorso abbiamo visto un arrivo massiccio insomma per i nostri numeri, di persone che erano state truffate nello stesso modo con dei visti rilasciati dalla Repubblica di Romania. Erano arrivati in Romania con l'idea di fare determinati lavori e più o meno tutti si erano trovati in una condizione di schiavitù. Quando io dico questa, esiste questo tipo di truffa in questo momento sia in Italia che in altri paesi europei, faccio riferimento proprio a persone che ripagano il debito in condizioni di schiavitù, cioè non prendono niente, hanno vitto e alloggio in condizioni non dignitose, 10 in una stanza, materasso per terra, un bagno per tutto l'appartamento, mangiano una volta al giorno, e questo fenomeno sta avvenendo anche qui in Italia, anche qui in Friuli Venezia Giulia, ed è forse la cosa che ci lascia più perplessi, perché l'avevamo sentito questa estate, l'altra estate, con dei racconti simili in Romania. Quando ci è successo in Italia abbiamo detto beh, qui la situazione è assolutamente identica e riguarda sia maggiorenni che minori che sono falsi maggiorenni, per cui anche tutta la retorica dei minorenni che arrivano ma non sono minorenni ma sono maggiorenni, in realtà noi non la stiamo vedendo, noi stiamo vedendo il contrario, minorenni che arrivano e che sono in realtà minorenni ma con passaporti da maggiorenni, quindi questa è una cosa che noi stiamo vedendo sul nostro territorio. Arrivederci, grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.